Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora intanto un caro saluto a tutti voi e così io sono a Roma in questo momento, non sono proprio dentro la città eterna, sono fuori dal raccordo anulare sulla Cappia, in una casa di suore con un gruppo di una trentina di preti della diocesi di Sorrento con cui stiamo facendo gli esercizi. E devo dire con piacevole sorpresa da parte mia, li stiamo facendo in silenzio, in totale silenzio, che devo dire apprezzo molto, avete trovato poco di silenzio, no, negli esercizi tante volte, invece stanno con un termine che forse si usa meno oggi, mi stanno edificando. Edificando il loro impegno è veramente anche una testimonianza quando si incontra gente che vuole pregare e fare sul serio. Allora questo lo dico un po' per condividere appunto qualcosa e chiedervi naturalmente una preghiera per loro, per me, per questi cammini di esercizi che ottobre e novembre sono i mesi in cui normalmente i presbiteri, i seminaristi fanno gli esercizi, quindi per quello quest'anno io sto facendo 4 corsi, sono al terzo e quindi la settimana prossima ci saranno con i seminaristi di Molfetta, però a Cassano Murge, per cui conto, a Dio piacendo, di poter fare un salto a San Marcello e martedì prossimo fare l'incontro in presenza per gli amici paresi o delle vicinanze che possano venire, e invece per gli amici più lontani naturalmente sempre con Zoom. E per cui da una parte mi scuso anche con voi per questi buchi che ci sono stati un po', perché poi io mi devo sempre rendermi più conto che gli anni passano e quindi mi immagino ancora pieno di porte eccetera, e la realtà mi dice che non lo sono, e quindi c'è anche un'obbedienza alla vita, no, che tutti noi sappiamo, e quindi vedremo, cioè appunto magari anche in un futuro di non caricare di tanti impegni che poi non riesco poi a, soprattutto quello della lezione che vorrei continuare a fare, però nei tempi, nei modi che per me è possibile. Allora, detto questo come una piccola condivisione in amicizia con voi, invece riprendiamo la lettura del nostro testo, della lettera ai Filippesi, e ricordate una delle lettere autenticamente pauline, e dicevo appunto che noi abbiamo tutta una serie di lettere che si riferiscono a Paolo, ma non tutte sono scritte da Paolo, tipo per esempio Efesini, Colossesi, vengono dette pseudo-pauline, cioè nel senso che Paolo ha fatto scuola, cioè non necessariamente perché lui è stato un maestro di discepoli, ma le persone che lo hanno conosciuto sono state con lui, hanno fatto parte delle comunità da lui fondate, alcune persone gli sono state più vicine anche come pensiero, teologia, bene o male, no? Per cui alcune lettere non sono state scritte da lui, ma da alcuni suoi discepoli che le hanno poi messe sul suo nome, ecco. E questo lo dico perché invece la lettera ai Filippesi è una breve lettera dove appunto stiamo cominciando a vedere un Paolo intimo, nel senso di un Paolo che verso la comunità appunto dei cristiani di Filippi apre il suo cuore.
già nelle prime battute dice questa confidenza, questa comunione, questo affetto che a partire dal Vangelo, della buona notizia di Gesù, ha coinvolto Paolo con i suoi fratelli e le sue sorelle della comunità di Filippi. La volta scorsa vedevamo, no? Questa volta seguo il testo dell'ufficiale della CEI, e la prossima volta torniamo sul testo più letterale che vi proponevo, stasera non ho potuto per motivi tecnici proporvelo. Però vediamo che in questa lettera Paolo parla tante volte di gioia, per rallegrarsi, e parla dei sentimenti vivi che porta per tutti i suoi fratelli, no? Versetto 7, è giusto che io provi questi sentimenti per tutti voi perché vi porto nel cuore. E ricordate che la volta scorsa dicevo che nella la traduzione potrebbe anche essere perché mi portate nel cuore, e sono possibili entrambe. E i traduttori scelgono per il contesto quella che leggiamo, vi porto nel cuore, però potrebbe essere anche letta come i sentimenti che provo per voi perché mi portate nel cuore. Cioè l'affetto che voi provate per me, che a partire dal Vangelo del Signore, della buona notizia di Dio, che umanizza, che apre a spazi di vita vera, più autentica, che coinvolge tutto di noi, anche i nostri sentimenti. E ricordate, questa è una lettera che Paolo scrive dal carcere, e probabilmente da Efeso, in un periodo non siamo sicuri di dove Paolo sia stato incarcerato, e probabilmente Efeso, perché questo rende anche più possibile che la comunità di Filippi abbia aiutato Paolo nella sua prigionia, non soltanto inviando del denaro e dei beni concreti, ma inviando anche uno di loro. Nel resto della lettera noi arriveremo appunto a sentir parlare di un certo Epafrodito, che sarà anche quello che porterà, perché Paolo invierà di nuovo questo fratello di Filippi presso la comunità appunto di provenienza insieme a questa lettera. Per cui Paolo è in carcere. E allora dal versetto 12, così andiamo avanti, dopo i primi versetti, ricordate c'è stato il versetto 1 e i versetti 2, un po' l'intestazione della lettera, e il versetto 3 al versetto 11, un po' i saluti iniziali, un ringraziamento iniziale che Paolo fa, e dal versetto 12 si comincia a entrare un po' più nel contesto proprio della esistenziale per cui Paolo appunto sta scrivendo. E dice: desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del pretorio e dovunque si sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono a annunciare senza timore la parola. Allora, vedete, la prima cosa che Paolo sente di voler comunicare è dar notizia di sé, no? E quindi appunto della sua prigionia. Paolo non si ferma su dettagli, sia pur importanti, vedete, no? Il tempo in cui è in carcere, la sua situazione fisica, ma quello che gli interessa prima di tutto comunicare è che queste sue vicende intricate, e fra l'altro Paolo è incarcerato ingiustamente, si stanno volgendo paradossalmente a favore del Vangelo, della buona notizia di Gesù. Perché? Perché in tutto il palazzo del pretorio, appunto questo non ci aiuta, ci aiuta a capire che era prigioniero appunto delle autorità romane, non ci aiuta a capire in quale città, però questo appunto ci interessa meno, e in tutto il palazzo attorno si sa
in qualche modo, ecco, che le sue vicende, alla fin fine, è l'ultimo motivo per cui Paolo è lì, è perché annuncia il Vangelo. Perché appunto il suo annuncio, che come sappiamo anche dagli Atti degli Apostoli, molte volte suscita anche opposizione. E ecco, no, interessante, opposizioni non direttamente, neanche uno può dire opposizione a Cristo, è opposizione a questo nuovo annuncio religioso che veniva dall'Oriente. Sì, ma anche no, cioè nel senso, no, meglio, non solo. Perché ricordate che a Efeso, per esempio, nel racconto degli Atti degli Apostoli, l'insurrezione contro Paolo avverrà perché gli oretici, coloro che facevano le statuette della dea Artemide per il tempio di Artemide, e vedendo arrivare meno gente che andava al tempio e quindi meno persone che compravano le statuette, a un certo punto scoppia la rivolta contro Paolo. E quindi in qualche modo, come dire, c'è anche un impatto che coinvolge tutta la vita dell'uomo, anche la sua economia. Ricordate a Filippi, sempre nel racconto degli Atti che abbiamo visto, Paolo avrà problemi perché c'era una ragazza che era una schiava, che aveva un po' il dono della divinazione e che andava dietro Paolo e Barnaba dicendo: questi sono gli annunciatori del Dio vivente, eccetera eccetera, facendo gran casino, cosa che Paolo non apprezzava, per cui Paolo cerca di svincolarsi, questa continua a seguirli. A un certo punto Paolo prega per lei e la libera da questo spirito. Cosa succede? Che i suoi padroni, che facevano soldi con questa ragazza che aveva questo spirito di divinazione, vedendo che gli era stato tolto, no, una fonte di guadagno, si ribelle, cioè crea un'insurrezione contro Paolo. Quindi allora è anche questo, no? Quello che il Vangelo porta in coloro che credono al Vangelo, cioè nel cambiamento di vita, che ha un impatto anche nell'economia, nella politica, nel modo di essere, no? È concreto che dovrebbe essere così, no? Per cui, ecco, in tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono ad annunciare senza timore la parola. E il fatto che Paolo sia stato imprigionato suscita in alcuni suoi fratelli un desiderio, di annunciare senza timore la parola. In qualche modo la sua testimonianza in carcere, la sua sofferenza spinge i suoi fratelli a prendere il suo posto in qualche modo, ad annunciare il Vangelo. Alcuni è vero predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene. È paradossale, no? Sembra paradossale quello che Paolo sta dicendo, cioè ci sono alcuni che dopo che Paolo è stato arrestato e che si sentivano probabilmente schiacciati dalla personalità di Paolo, messi da parte, e provavano invidia nei suoi confronti, per cui il fatto adesso che Paolo sia stato messo da parte è per loro la possibilità di annunciare il Vangelo.
È paradossale, ma non lo è, pensando come ancora oggi nella Chiesa, se da una parte si dovrebbe dire ma siamo tutti fratelli e sorelle in Cristo Gesù e lavoriamo per Lui, in realtà quante invidie, quante denigrazioni, e questo pensate, anche lo strumentalizzare l'annuncio del Vangelo per innalzarsi, per diventare qualcuno, per diventare famoso. Noi possiamo strumentalizzare tutto, tutto, anche il Vangelo. Paolo lo dirà, voi ricordate nella prima lettera ai Corinzi, quando in quel famoso inno alla carità dirà: posso dare anche il mio corpo a essere bruciato, che è una cosa grossa, ma se non lo faccio per amore, non serve a niente, cioè serve solo a incensarti, no? Pensate anche Gesù che nel Vangelo di Matteo parla di coloro che amano pregare ai crocifissi delle strade, delle piazze, in lunghe preghiere per farsi vedere. Pensate alle processioni nei nostri paesi del sud tante volte, no? E che a volte lo fanno per farsi vedere. E Gesù dice: li hanno visti? Hanno ricevuto la loro ricompensa. E vedete, Paolo versetto 18, e pensate addirittura compensando di accrescere dolore alle mie catene. Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmi. È forte questo, Paolo certamente è in una condizione difficile, quella di essere appunto incarcerato, però allo stesso tempo notate, no, quello che anche in queste vicende che sono appunto paradossali, di sofferenza, vedere che appunto alcuni lo fanno per innalzarsi sopra Paolo, ma lui alla fine quello che coglie è che, ecco, che il Vangelo sia annunciato, che il Vangelo sia annunciato. Notate, si comincia a intravedere qui quello che poi verrà fuori anche nel proseguo della lettera, di una persona decentrata, cioè nel senso di liberato dal suo io tirannico. E lo vedremo sempre più. E per cui vedete, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Interessante, no? E questa sua sofferenza in carcere per Cristo che suscita tutto un movimento intorno anche nella comunità cristiana, che gli porta ancora sofferenze, e ecco, questa cosa può essere una, se vissuta nel Signore, un cammino di salvezza per lui, no? Però grazie alla vostra preghiera, alla comunione della vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito. È bello che Paolo sente di non essere un eroe solitario, senza paura, e che va sulla sua strada affrontando mille nemici. Lui è in comunione, anche se solo in carcere, anche se proprio solo non è, perché i filippesi gli hanno mandato Epafrodito, qualcuno andava a trovarlo. Però vedete, lui si sente in comunione, cioè io, come dire, sento di poter camminare anche in questa tribolazione verso la salvezza, ma anche grazie al vostro essere con me, alla vostra comunione. E noi, diciamo, nel nostro individualismo, nella crisi delle nostre comunità cristiane, a volte ci sentiamo più soli, e anche il nostro cammino di fede cristiano alcune volte sentiamo di percorrerlo in solitudine, e non abbiamo l'individualismo, poi ci allontana dal sentirci fratelli e sorelle in comunione. Per cui vedete, Paolo è stato a Filippi, ma poi si è
sono andato in altre parti, però rimane una comunione che poi diventa anche concreta, no? Perché concreta nell'aiuto, nella presenza, e allora non è solo la preghiera, che non è poco, perché noi a volte sottovalutiamo le preghiere, la preghiera e la forza della preghiera, ma è una preghiera che si fa vita, che si fa concretezza. E allora questo si volgerà per la mia salvezza, no? Questo servirà alla mia salvezza. E grazie alla vostra preghiera, alla comunione con me e all'aiuto dello Spirito del Signore. Ora, attenzione, vi faccio notare che questa frase, so infatti che questo servirà alla mia salvezza, è una citazione di Giobbe, che viene da un contesto, vediamo se riesco a trovare la citazione, ve la do, non riesco a trovarla, ma ve la darò, non preoccupatevi. In pratica è l'unica citazione dell'Antico Testamento che noi troviamo in questa lettera. Non ci sono altre citazioni dell'Antico Testamento, in altre lettere Paolo ne fa molto di più. Qui cita soltanto una volta il libro di Giobbe. Per alcuni studiosi questo è un segno che la comunità era composta in maggioranza da cristiani provenienti dal paganesimo, e quindi persone che non venivano dall'ebraismo, e quindi che in qualche modo il loro retroterra, il loro humus era il nostro Antico Testamento, la Bibbia ebraica, no? Per cui non avendo queste persone, Paolo non parla argomentando con delle citazioni dell'Antico Testamento, che in altri contesti invece lui fa, e invece qui fa soltanto una volta. Secondo la mia ardente attesa e la speranza è che in nulla rimarrò deluso, anzi, nella piena fiducia che come sempre, anche ora, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Vedete, in qualche modo, dicevo, Paolo è decentrato, Paolo è affidato a Cristo. Non è facile leggere Paolo, non è facile leggere Paolo perché è complesso, e per chi deve fare anche il commento come me non è semplice, ma è già anche una lettura che noi possiamo fare in maniera piana, è un disagio, tra virgolette, è proprio nel fatto che siamo a contatto con un cristiano, siamo a contatto con uno che non ha mai incontrato Gesù nella carne, e questo è vicino a noi, ma che, avendo incontrato dei cristiani anche nella persecuzione che ne ha fatto, e avendo ricevuto in qualche modo l'annuncio del Vangelo, e avendo in qualche modo incontrato lui, in qualche modo, nella fede, la sua vita è stato conquistato da Cristo, come poi leggeremo. Per cui è un uomo affidato a lui. E allora, vedete, no? Lui dice appunto che io comunque andrà, perché in questa situazione in carcere lo vede anche a rischio di essere ucciso, non si sa, beh, alla fine non lo sarà, però e lui magari da una parte lo percepisce, in altri momenti invece ne sente anche la prospettiva di poter essere condannato a morte, e lui dice comunque andrà, che io viva, che io muoia, no? Che attraverso di me Cristo sia reso presente, sia annunciato, o attraverso la mia vita o attraverso la mia morte. Perché poi appartenere a qualcuno significa in qualche modo consegnargli tutto, no? Consegnargli la nostra vita e il nostro morire. Guardando l'altro, guardando la persona verso dalla quale si è stati conquistati e che si ama. E arriviamo al versetto 21, che è un versetto molto conosciuto, molto forte, molto paradossale. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire è un guadagno.
molto forte. Paolo ha di queste cose molto paradossali, cioè molto forti, no? E nella lettera ai Galati dirà: questa vita nella carne, capitolo 2, versetto 20, io la vivo nella fiducia in colui che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. E qui stiamo toccando un po' il kerigma, cioè l'annuncio fondamentale della vita cristiana, no? Il cristianesimo non è un insieme di valori, il cristianesimo non è prima di tutto una visione del mondo, una cultura. Se volete, radicalmente il cristianesimo non esiste, cioè sì, è esistito come tradizione, che forse oggi non c'è più, eccetera, ma quello che è più reale sono cristiani, uomini e donne che in qualche modo hanno fatto l'esperienza di essere stati amati, e nell'annuncio di questo Signore Gesù che è morto per noi, è morto per me, e nel quale allora noi vogliamo vivere questa vita nella carne. E Paolo dice nella lettera ai Galati: questa vita nella carne, cioè nella fragilità, questa mia vita nella fragilità, che ne avverto tutta la dimensione, io voglio viverla nella fiducia, nella consegna. E allora anche qui, no? Vivere è Cristo, e l'essere stati afferrati da Lui, e in qualche modo, naturalmente, ecco, vedete, la cosa è conoscerlo un po' di più, perché l'ignoranza biblica che noi abbiamo, che io ripeto sempre, per grandi versi non colpevole fino a un certo punto, è ignoranza di Cristo. Questo non lo dico io, questo lo dice San Girolamo, che per esempio scriveva nei primi secoli del cristianesimo che l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. E noi vediamo come ancora per esempio nel nostro sud, soprattutto dove reggono tante tradizioni cristiane, e che però sono diventati solo semplici riti di passaggio, e le persone che in quei momenti li partecipano, e che pure poi, se voi li chiedete, si dicono come no, cattolici, eccetera, non conoscono Gesù, non sono stati toccati dalla buona notizia di Gesù. È un cristianesimo culturale, tradizionale, ogni cultura poi elabora dei riti di passaggio, per cui anche da noi ormai questi in gran parte sono solo riti di passaggio, no? Ecco, poter dire in qualche modo la mia vita è segnata dall'esperienza di essere stato amato, in qualche modo di voler bene, non dico amare, grosso, ma Gesù di Nazaret, il Cristo. E questo grazie all'annuncio che mi ha raggiunto nell'esperienza più profonda di fede e dello spirito, dell'annuncio e della testimonianza di cristiani, di uomini e donne che mi testimoniano come questo l'aderire a Lui e la sua parola diventa possibilità di vita nuova e liberante, liberata e liberante. E vedete, anche qui, no, può sembrare paradossale il morire un guadagno, come se vivere Cristo, che cosa significa morire un guadagno? Allora, Paolo certamente non è un filosofo, no, come i filosofi greci che in qualche modo parlavano della morte come una liberazione, la filosofia come un esercizio della morte, no? Per poter liberarsi dal corpo e quindi poter ritornare al divino dal quale si era stati gettati giù. Paolo non è in questa ebreo e lui il corpo sa che è dono di Dio, e l'uomo vive nella sua corporeità, e, però in quello cioè che dobbiamo contestualizzare queste parole proprio nella situazione che Paolo sta vivendo. Paolo sta vivendo in carcere in una prospettiva possibile, reale, di essere ucciso. Per cui, dato che lui è attratto dal Signore Gesù, vivere per lui ed essere in relazione con lui, se la morte verrà, significherà per lui poter essere totalmente con il suo Signore. Però vedete, ma se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Da una parte la sua esperienza mistica, ma con mistica non dico eccezionale sicuramente per Paolo, ma profonda, intima. Karl Rahner, grande teologo gesuita negli anni del concilio, del post-concilio, lui diceva in qualche modo, in maniera profetica, diceva: il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o non sarà. E con mistico non intendeva naturalmente necessariamente Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, eccetera, intendeva uomini e donne che almeno un po' hanno percepito la bellezza del Signore Gesù, della sua vita, del suo messaggio, della sua persona, almeno un po'. Se non c'è questo, se non c'è questo lo dobbiamo chiedere, se lo desideriamo, di poter incontrare il Signore e di poter incontrarti non solo nel sentito dire, ma in qualche modo in un'esperienza più profonda. E vedete, da una parte questo, dall'altra il dire, il lavorare con frutto, in bene degli altri. Allora Paolo dice: se da una parte c'è il scusate, mi sono ricordato adesso che non ho registrato. Amen. Sarà così, solo per noi. Appunto, cioè, se da una parte potrei morire, dall'altra parte se invece vivrò e potrò continuare a lavorare per gli altri, allora non so davvero se io potessi scegliere che cosa scegliere. Sono stretto fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede. Vedete, qui Paolo fa delle considerazioni, legge un po' la sua realtà, per cui da una parte non sa se veramente sarà messo a morte oppure se continuerà a vivere, poi dice: ma penso che alla fine rimarrò, che riuscirò a essere liberato e in questo rimanere con voi per il progresso e la gioia della vostra fede. Quindi un uomo affidato, un uomo decentrato e consegnato a Cristo e ai suoi fratelli e sorelle. E ci si consegna al Signore consegnandosi ai fratelli e sorelle. E non c'è una, come dire, una relazione mistica, tra virgolette, con il Signore, che poi non coinvolga la nostra relazione con gli altri. Cristiani orientali dicono: se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi la carità, cioè vivi l'amore concreto verso i tuoi fratelli, se vuoi che la tua preghiera sia vera. Per cui questo ci fa in qualche modo porre un punto interrogativo anche in queste nelle vicende che stiamo vivendo purtroppo di guerra e di cristiani in guerra e di capi di chiese che propugnano la guerra, è un grosso punto interrogativo. E allora ecco, no, per il progresso e la gioia della vostra fede, una fede che dà gioia, una vita cristiana che dà gusto, che dà senso, affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre in più in Cristo Gesù con il mio ritorno tra voi. Soltanto, qui nella traduzione non c'è, però fidatevi, nel versetto 27 di per sé Paolo sarebbe: ma soltanto comportatevi in maniera degna del Vangelo di Gesù Cristo, affinché, adesso vi leggo la traduzione letterale, poi leggiamo quella, sia venendo a vedervi sia assente, io senta a vostro proposito che siete salvi in un solo spirito, combattendo unanimi per la fede del Vangelo. E la nostra traduzione dice: comportatevi dunque in modo degno del Vangelo, perché sia che io venga, sia che io vi veda, sia che rimanga lontano, abbia notizie di voi, che state salvi in un solo spirito e combattete unanimi per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. E di per sé, appunto, è: ma soltanto comportati, ma soltanto comportati. E in quel soltanto non c'è, cioè, come dire, un soltanto, no, soltanto, una cosa secondaria, ma piuttosto dire la sola cosa necessaria, la cosa, cioè fate come volete. Vivete come volete, ma la sola cosa necessaria è di comportarvi come cittadini, come cittadini degni del Vangelo. Perché dico cittadini? Perché questo comportatevi in greco indica proprio il comportamento del cittadino, ha la sfumatura del comportamento di un cittadino in nella sua città. Ricordate che Filippi era stata proclamata città romana, per cui i suoi abitanti erano cittadini romani, e possiamo pensare come questo fosse motivo di orgoglio, e non soltanto di orgoglio, ma perché essere cittadini romani dava molti più privilegi e diritti che i non cittadini romani non avevano. E noi abbiamo il caso, appunto, che, di Gesù, che non era cittadino romano, e infatti verrà crocifisso, e di Paolo, che invece farà come dire, valere la sua cittadinanza romana, no? E questo eviterà, appunto, cioè giudizi sommari, violenze, eccetera, eccetera. E allora qui dice: ma la cosa sola necessaria, voi vivete come volete, cioè, ma la sola cosa necessaria è comportatevi come cittadini degni del Vangelo. Cioè, come dire, voi sì, siete cittadini di Filippi, ma in Cristo siete diventati cittadini della Nuova Gerusalemme,
cittadini della famiglia, familiari di Dio. La vostra appartenenza è segnata, appunto, da quel Dio della vita che avete incontrato, che vi ha liberati e che vi fa essere prima di tutto, poi sarete ancora cittadini di Filippi, ma prima di tutto, no, cittadini degni del Vangelo. Questo mi fa dire, no, che Dio parte a famiglia per noi cristiani è un po' problematico, perché se mettendo insieme queste tre cose come assoluti, per noi cristiani Dio è un assoluto, padre e famiglia sì ma nel senso che la patria per noi non è un assoluto, non è le patrie poi sono nei secoli cambiano, c'è certamente un amore al popolo, eccetera, ma quando come dire il popolo e la nazione va verso cose che contrastano il Vangelo,
per noi cristiani qualche problema dobbiamo porcelo. Noi siamo cittadini del Vangelo, il Vangelo ci fa fratelli e sorelle di tutti, anche dei cristiani che vivono in altri popoli prima di tutto, no? E allora ecco, questo, come dire, il Vangelo, no, in qualche modo sia ispirazione del vostro essere cittadini, del vostro vivere la città, e in modo che appunto, dice Paolo, venendo oppure rimanendo lontano da voi, io senta, abbia notizie di voi, che siate saldi in un solo spirito e combattete unanimi per la fede nel Vangelo. E qui notiamo questo fatto che Paolo insista sul fatto di essere saldi in un solo spirito e unanimi nel combattere per la fede del Vangelo. Probabilmente un problema che c'era anche nella comunità di Filippi e che sarà un problema che ci sarà in tante comunità pauline, potremmo dire che è un problema che c'è in tutte le comunità cristiane, cioè quali? L'unità di per sé è un problema umano, no? Perché noi stiamo vivendo anche veramente con sofferenza e con paure, no? Quello di un mondo diviso, e da cui la divisione che scoppia nelle guerre, no? È il segno più grande. Però come sappiamo queste guerre sono a tanti livelli, a livelli più grossi purtroppo e a livelli più bassi, per cui che però a volte non sono meno dolorosi, che sono quelli appunto nei nostri luoghi di vita e nelle comunità cristiane. Per cui Paolo invita non attenzione a una massificazione, la comunità cristiana non è chiamata ad avere un pensiero unico, la comunità cristiana è chiamata ad avere un sentire di cuore che vada verso l'altro diverso da me, pensate che anche nella prima comunità, primissima comunità, che è quella che è stata formata da Gesù, quando noi andiamo a leggere l'elenco dei dodici, troviamo persone che dai Vangeli stessi sappiamo avevano idee politiche diversissime. Al tempo di Gesù il problema politico era l'invasione romana, l'oppressione romana. E rispetto a questo i partiti che si muovevano, i gruppi che si muovevano, erano quelli che, per esempio, come gli erodiani, dicevano Roma è troppo forte, noi non potremo mai ribellarci a Roma, cerchiamo di convivere con loro e di andare avanti. E pensate che uno che era vicino a questi gruppi, anche se non si dice mai che era un erodiano, però era uno che lavorava per i romani, era Matteo Levi. Matteo Levi era uno dell'Agenzia delle Entrate e lavorava come esattore per le tasse dei romani, per i romani, per cui pensiamo che era un collaborazionista. Dall'altra parte c'era Simone lo Zelota, e gli Zeloti, come sapete, sono quel gruppo che poi porterà alla tragica prima guerra giudaica che si concluderà con la distruzione di Gerusalemme. Ed era invece il gruppo che proponeva la rivolta armata. Però è interessante che Gesù, in tutti i Vangeli, non sposa né l'uno né l'altra. Lascia, Gesù fa sempre al cuore, lasciando che ciascuno, poi a partire dalla sua vita, dalla sua esperienza, dalle sue idee, si facesse appunto le sue scelte.
E allora la comunità cristiana non è il pensiero unico, non è il voto unico. La comunità cristiana è persone diverse che la pensano anche in maniera diversa su tante cose della politica, della vita, eccetera, ma che hanno un cuore solo, una tensione di bene nel cercare di fare lo sforzo di ascoltare e di comprendere l'altro, anche se poi non se ne condivide tante cose, e
che diventa appunto una comunione. E allora, ecco, in questa stare saldi e combattere unanimi per il Vangelo, no? La vita cristiana è una lotta. Papa Francesco dice in maniera molto sofferta che siamo nella terza guerra mondiale, e allo stesso tempo spiritualmente siamo sempre in guerra. Cioè nel senso che nel nostro cuore c'è una guerra, prima di tutto, e perché già nel nostro cuore non tutto cerca il Signore, non tutto cerca la vita, e anche nel nostro cuore ci sono spazi di idolatria. E pensate che anche nella tradizione mistica musulmana ci sono alcuni sapienti che dicevano che la vera jihad non è quella che i fanatici fanno facendosi saltare in aria e uccidendo innocenti, purtroppo come accade. La vera jihad è quella che ciascun credente fa nel suo cuore per accogliere la parola di Dio. E mi sembra molto bello, molto in sintonia anche con noi, no? Dove c'è un combattimento che si fa dentro e fuori, non solo dentro naturalmente, ma prima di tutto dentro nel nostro cuore, no? Perché poi quelle cose che vediamo, condanniamo, quelle logiche di potere, sopraffazione, di abuso nei confronti degli altri che vediamo purtroppo tante volte attorno a noi in tanti ambiti. E poi, se riusciamo a fare un po' di verità nel nostro cuore, vediamo che non ne siamo immuni, almeno dalle seduzioni del male. Non ce ne sono di noi che abbia un cuore completamente evangelizzato. E allora c'è una lotta che siamo chiamati a fare, no? Insieme. E anche questo sostenendoci in questa lotta, no? Cioè in un solo spirito, e a combattere unanimi per la fiducia nel Vangelo, per la buona notizia di Gesù, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari, non cedere alla paura. È interessante non tanto non aver paura, ma non cedere alla paura. E insieme resistere alla paura. Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché riguardo a Cristo a voi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora. Ecco, la grazia sta nell'assumere la sofferenza che la lotta porta in Cristo. La grazia non è nella sofferenza. La sofferenza in sé non è un bene. Non si può dire che la sofferenza in sé sia un bene. Ma che cosa possiamo farne, come possiamo tentarla di vivere, per chi tentiamo di viverla, in qualche modo per chi l'assumiamo, e in particolare questa lotta che viene dalla contraddizione al Vangelo, che porta sofferenza per i cristiani, perché appunto opporsi alle logiche
antievangeliche, significa appunto avere delle sofferenze e in certi momenti della storia delle sofferenze anche gravi e delle persecuzioni. Come i nostri fratelli che hanno dato la vita per Cristo ci testimonia. E io sto cominciando a realizzare un'altra icona per la Chiesa dei Santi Medici a Bitonto, dico soprattutto per gli amici paresi, bitontini e vicini. E perché dico questo? Perché abbiamo fatto San Nicola, appunto, e l'altra con Don Vito Piccinonna, che è il rettore della chiesa, lui mi chiedeva di realizzare appunto un'icona di quattro martiri contemporanei a noi, più o meno del nostro mondo. E quindi poi si è pensato appunto a Livatino e a Oscar Romero, a Padre Pino Puglisi e a Edith Stein, no, morta nei campi di concentramento. Pino Puglisi ammazzato dalla mafia, Oscar Romero ucciso dagli squadroni della morte filogovernativi in Salvador mentre celebrava la messa, e Livatino ucciso anche lui dalla mafia. E questi sono nostri fratelli che non hanno voluto morire, non hanno voluto, loro volevano vivere, ma in quella vivere secondo il Vangelo, annunciando il Vangelo, e hanno sperimentato, no, questa contraddizione, questa opposizione forte che li ha uccisi. E loro in qualche modo appunto hanno testimoniato nel sangue, no? E vedete, questo da una parte morte, da una parte sofferenza, da una parte violenza e male che si abbatte, che si è abbattuto su di loro, e dall'altra parte questi uomini hanno fatto anche di questo male che è venuto su di loro testimonianza del Vangelo. E testimonianza di un amore senza paura, anche di fronte alla paura più grande, che è la paura della morte, un amore senza paura. E in qualche modo hanno ricevuto questa grazia di essere uniti a Cristo. Questo lo diceva Martini, quando tanti anni fa, vi ricordate, furono uccisi alcuni gesuiti insieme a due donne in Salvador all'università della UCA. Martini scrisse subito, no, che appunto questo era una cosa terribile che era accaduta, che grande sofferenza, di ingiustizia, di violenza, di morte. Ma per loro in qualche modo, anche se è difficile capirlo, morire per Cristo è una grazia. E allora, ecco, no, c'è anche un dare la vita come questi nostri fratelli nel sangue versato, e c'è un dare la vita in una testimonianza quotidiana, portando le piccole grandi contraddizioni che vivere per Cristo ci porta nel nostro lavoro, nel resistere alle mentalità consumistiche, mondane, ingiuste, che respiriamo in maniera più o meno sottile, penetrante, no? In tante cose, no, a cui è più facile lasciarsi andare, no? E invece è molto più difficile combattere, no, rimanendo saldi nello spirito del Signore, sostenendo la stessa lotta che appunto Paolo poi ha sostenuto e che ora dice a noi di continuare a sostenere. Allora, io
siamo qui, nel senso che il capitolo secondo lo leggiamo la prossima volta, e quindi mi spiace non aver registrato, ma appunto sono un po' stanco e quindi ho dimenticato.
Va così, non tutto si può fare. Per cui, ecco, vi saluto, e così ci sentiamo martedì prossimo, e speriamo con gli amici appunto che su Bari possono essere presenti, di vederci in presenza a San Marcello, ecco. Un caro saluto a tutti voi.
Ciao,
ciao, ciao Franco.
Grazie, buona serata.
Buona serata.